Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
Erano arrivate altre lettere per Kay, per lo più fatture, fra cui quella di una tintoria e quella di una modista che le aveva rinfrescato un cappello. Per quanto era riuscito a capire, si trattava proprio del cappello che Kay portava la notte in cui si erano incontrati. Gli sembrava ancora di vederlo, un po' inclinato sulla fronte, e si accorse improvvisamente che quel cappello aveva assunto per lui il valore di un souvenir. 68 cent. Non per il cappello, per la modifica, per un nastro aggiunto o tolto, per una stupidaggine da donne. 68 cent. Ricordava bene la cifra. E ricordava pure che la modista abitava nella 66esima. Allora, senza volerlo, ripercorreva con la mente l'intero tragitto, come se Kay avesse dovuto farlo a piedi, di notte, allo stesso modo in cui loro due andavano in giro per la città. Quanto avevano camminato! Il telefono adesso c'era, ma nessuno chiamava. Per forza, nessuno sapeva che finalmente gliel'avevano messo, tranne Kay. Kay, che gli aveva giurato: ti telefonerò appena possibile. Però non chiamava, e lui non osava uscire di casa. Per ore e ore seguiva come ipnotizzato tutti i movimenti del piccolo sarto ebreo. Adesso sapeva a che ora mangiava, a che ora assumeva o abbandonava quella sua posizione ieratica sul tavolo da lavoro. Nella solitudine altrui vedeva rispecchiata la propria. E quasi si vergognava della ragosta che gli avevano mandato quando lui e Kay erano ancora insieme, perché ora si metteva nei panni dell'altro. Mia piccola Kay. Tutti la chiamavano Kay, e la cosa lo mandava in bestia. Perché gli aveva detto di aprire tutte le lettere che sarebbero arrivate per lei? Questa era scritta in inglese, compassata, corretta. Ho ricevuto la sua lettera del 14 agosto. Sono lieto di sapere che ora vive in campagna e spero che l'aria del Connecticut giovi alla sua salute. Quanto a me, gli impegni di lavoro mi hanno impedito di allontanarmi da New York per un po' di tempo, come avrei desiderato. Tuttavia... Tuttavia cosa? Anche questo qui era andato a letto con lei. Tutti erano andati a letto con lei. Avrebbe mai potuto liberarsi da quell'incubo? Mia moglie sarebbe felicissima se lei... Carogna. Ma in fondo perché? Era lui ad avere torto. Adesso però non più. Era finita. Non gli restava che farci una croce sopra. Punto fermo e un bel frego sopra. Sì, punto e a capo e un bel frego, definitivo, che gli avrebbe impedito di continuare a soffrire, di soffrire fino alla fine dei suoi giorni. Ecco cosa pensava, in fondo, che avrebbe sofferto fino alla fine dei suoi giorni a causa di lei, e vi era rassegnato, stupidamente. Come avrebbe reagito quell'idiota di Loger a una confessione simile? Eppure era semplicissimo, di una semplicità che non si poteva definire a parole. Le cose stavano così. Kay non c'era, e lui aveva bisogno di Kay. Il fatto che un bel giorno sua moglie, a 40 anni, avesse deciso di vivere un nuovo amore per sentirsi ancora giovane, gli era sembrato una tragedia. Non era stato per caso un po' infantile? Era davvero così importante per lui? No. Adesso sapeva benissimo che la sola cosa al mondo che contasse era Kay. Kay e il suo passato, Kay e... È una telefonata, semplicemente. Ricevere una telefonata... Aspettava per tutto il giorno, per tutta la notte. Metteva la sveglia all'una del mattino, poi alle due, alle tre, per essere sicuro di sentire lo squillo del telefono. E intanto pensava: va bene così, va benissimo. È finita e non poteva andare diversamente. Perché sentiva sulle labbra come un sapore di catastrofe. Non poteva che finire così. E lui sarebbe tornato a essere François Combes. Al Ritz lo avrebbero accolto come un malato reduce da una grave operazione. Allora, tutto finito? Sì, finito. Hai sofferto molto? Senti ancora male? Ma non c'era nessuno di notte a vederlo mordere il cuscino supplicando umilmente: Kay, mia piccola Kay, ti prego, telefona. Le strade erano deserte, New York era deserta, anche il loro piccolo bar era deserto, e un giorno che volle metter su il loro disco, non gli riuscì di ascoltarlo perché un ubriaco che avevano cercato invano di buttar fuori dal locale, un marinaio norvegese o danese, gli si era aggrappato al collo con aria confidenziale, farfugliando qualcosa di incomprensibile. Non era meglio così? Lei se n'era andata, per sempre. E sapeva benissimo, tutti e due sapevano benissimo, che era per sempre. Non è una partenza, François, è un arrivo. Che cosa aveva voluto dire? Perché un arrivo? Un arrivo dove? Signorina, mi permetto di ricordarle la fattura del... $3 e qualche cent per una camicetta. Una camicetta che ora ricordava di aver preso lui stesso dall'armadio di Jesse e di aver messo nella valigia. Kay era tutto questo, oltre che una minaccia per la sua tranquillità, per il suo futuro. Kay era Kay, e lui non poteva più farne a meno. La rinnegava 10 volte al giorno, e 10 volte al giorno le chiedeva perdono, per rinnegarla di nuovo qualche minuto dopo. Ed evitava ogni contatto umano, come se si vedesse in pericolo. Non era più andato alla radio, non aveva più rivisto né Hurwitz né Loger, arrivava perfino ad avercela con loro. Finalmente, il 7° giorno, o meglio la 7ª notte, mentre dormiva profondamente, lo squillo del telefono esplose nella camera. L'orologio era al suo posto, accanto all'apparecchio. Tutto previsto. Erano 2 del mattino. «Pronto!» Sentì le telefoniste addette alle comunicazioni internazionali scambiarsi codici e prefissi mentre una voce petulante ripeteva stupidamente: «Pronto, signor Comb? Pronto, signor Comb? C-O-M-B-E? Pronto, signor Comb?» E dietro a quella voce, ecco già la voce di Kay, che ancora non gli permettevano di ascoltare. «Ma sì, Comb, sì! Il signor François Comb? Ma sì, sì!» Lei era là, all'altro capo della notte, e domandava sottovoce: «Sei tu?» E lui non trovava nient'altro da rispondere se non: «Sei tu?» Una volta, proprio all'inizio, le aveva detto, e la cosa l'aveva molto divertita, che lei aveva 2 voci, una voce qualunque, banale, come quella di qualsiasi altra donna, e una voce profonda, un po' misteriosa, che tanto gli era piaciuta fin dal primo giorno. Non si erano mai parlati al telefono, e quella che ora scopriva era la sua voce bassa, ancora più profonda che al naturale, più calda, con un che di strascicato, di teneramente persuasivo. Avrebbe voluto gridarle: «Ascolta, Kay, è tutto finito. Non dovrò più lottare». Adesso l'aveva capito. Non l'avrebbe mai più rinnegata, e non vedeva l'ora di darle quella notizia così importante, di cui, fino a qualche minuto prima, non era al corrente neanche lui. «Finora non ho potuto chiamarti», diceva Kay. «Ti spiegherò tutto dopo. Non ci sono cattive notizie, al contrario. Le cose sono andate benissimo, ma non sono proprio riuscita a telefonarti. Anche adesso non è una cosa facile, ma cercherò di farlo ogni notte. Non posso chiamarti io, non sei in albergo?» Perché quell'attimo di silenzio? Aveva capito che era già deluso. «No, François, ho dovuto venire a stare all'ambasciata. Non avere paura e soprattutto non pensare che sia cambiato qualcosa. Quando sono arrivata, avevano appena operato Michelle d'urgenza. Era gravissima. Aveva avuto una pleurite e subito dopo, all'improvviso, c'era stata una minaccia di peritonite. Mi senti?» «Sì, sì. Chi c'è vicino a te?» «Una cameriera, una brava messicana che dorme sul mio stesso piano. Ha sentito del rumore ed è venuta a vedere se avevo bisogno di qualcosa.» La sentì parlare in spagnolo con la donna. «Sei ancora lì?» «Un'ultima cosa su mia figlia. Avevano chiamato i migliori chirurghi e l'operazione è andata benissimo, ma per qualche giorno c'è stato rischio di complicazioni. È tutto, tesoro.» Non lo aveva mai chiamato così, e quella parola ebbe su di lui un effetto deprimente. «Ti penso, sai, tutto solo nella tua camera. Sei molto infelice?»
«Non so, sì, no.»
«Hai una strana voce.»
«Davvero?
È perché non mi hai mai sentito al telefono. Quando torni?» «Non lo so ancora, ma il più presto possibile, te lo prometto. 3 o 4 giorni, forse.»
«Sono tanti.»
«Come dici?»
Dico che sono tanti. Lei rise. Sì, gli parve proprio che ridesse all'altro capo del filo. Sono scalza, pensa, e in vestaglia perché il telefono è vicino al caminetto. Fa quasi freddo. E tu? Sei a letto? Non sapeva cosa rispondere. Non sapeva più cosa dire. Si era tanto preparato a quella gioia, l'aveva pregustata con tanto anticipo, e adesso non la riconosceva neanche. «Hai fatto il bravo, François?» Le disse di sì. E allora la udì, all'altro capo del filo, canticchiare sottovoce, piano piano, la canzone che tante volte avevano ascoltato, la loro canzone. E sentì qualcosa gonfiarsi dentro di lui, come un'onda calda che lo travolse, gli impedì di muoversi, di respirare, di aprire la bocca. Kay aveva finito il ritornello e dopo un attimo di silenzio, lui si domandò se stesse piangendo, se anche lei non riuscisse a riprendere subito a parlare, sussurrò: «Buonanotte, François mio. Dormi adesso. Ti telefonerò domani notte». Sentì un lieve rumore, forse un bacio mandato attraverso lo spazio. Balbettò qualcosa. Le telefoniste si impossessarono nuovamente della linea e lui non capì che gli chiedevano di riattaccare, arrivando perfino a trattarlo in modo brusco. «Buonanotte». Semplicemente, ma il letto era vuoto. «Buonanotte, François mio». E non le aveva detto quello che doveva dirle, non le aveva gridato il messaggio più importante, la notizia fondamentale che doveva darle. Soltanto adesso riusciva a trovare le parole, le frasi giuste. «Sai che...» «Sì, tesoro. Quello che mi hai detto alla stazione, l'ultima frase che hai pronunciato...» «Sì, tesoro. Che non era una partenza, ma un arrivo...» Lei sorrideva. Doveva sorridere. E lui lo vedeva così bene, quel sorriso, che si era messo a parlare ad alta voce da solo, come allucinato nella camera deserta. «Ho capito, finalmente. Ce ne ho messo del tempo, vero? Ma non devi prendertela. No, tesoro, perché noi uomini, vedi, siamo meno perspicaci di voi e anche più orgogliosi». «Sì, tesoro, ma non importa». E la sua voce era così profonda, così dolce. «Tu sei arrivata prima di me, ma adesso ti ho raggiunta. Siamo arrivati tutti e due, vero? Non è meraviglioso?» «Sì, è meraviglioso, tesoro». «Non piangere, non devi piangere, non piango neanch'io, ma non ci sono ancora abituato, capisci?» «Capisco. Adesso è tutto finito. La strada è stata lunga, a volte anche difficile, ma sono arrivato, e ora so... Ti amo, Kay. Mi senti? Ti amo, ti amo, ti amo». E scosso dai singhiozzi soffocati, affondò il volto bagnato di lacrime nel cuscino. Mentre Kay continuava a sorridere e lui sentiva quella sua voce profonda che gli sussurrava all'orecchio: «Sì, tesoro mio». Fra la posta del mattino c'era una lettera per lui. Veniva dal Messico. Ma Comb fu assolutamente certo che, seppure non avesse visto il timbro postale, avrebbe capito subito che era di Kay. Non aveva mai visto la sua scrittura, ma era così simile a lei. Ne fu addirittura intenerito, perché quella Kay infantile, spaurita e al tempo stesso incredibilmente temeraria, era sicuro d'essere il solo a conoscerla. Forse era una cosa un po' assurda, ma nelle curve di alcuni caratteri gli sembrava di ravvisare le curve del suo corpo. C'erano poi delle aste molto sottili, come certe rughe impercettibili che le segnavano il viso, e dei tratti audaci, improvvisi e imprevisti. E tanta fragilità. Un grafologo vi avrebbe magari scoperto la sua malattia, perché lui era convinto, quasi sicuro, che lei fosse ancora ammalata, che non fosse mai guarita completamente e che mai quella ferita si sarebbe del tutto rimarginata. E quei tentennamenti un po' ingenui di quando inciampava in una parola difficile, in una sillaba di cui non conosceva l'ortografia esatta. Nel corso della telefonata notturna, che non gli aveva parlato di quella lettera, forse non ne aveva avuto il tempo, erano tante le cose da dire che non ci aveva più pensato. Ora il grigiore si era tramutato in dolcezza e la pioggia, che continuava a cadere, accompagnava i suoi pensieri come una musica in sordina. «Mio caro amore, come devi sentirti solo e infelice? Sono qui già da 3 giorni e non ho ancora trovato il tempo di scriverti, né il modo di telefonarti. Ma non ho mai smesso di pensare al mio povero François, che se ne sta a New York, triste e solo. Sì, perché sono sicura che ti senti sperduto, abbandonato, e continuo a domandarmi che cosa ho mai fatto, che cosa hai potuto trovare in me perché la mia presenza ti sia tanto necessaria. Sapessi che faccia mogia avevi nel taxi e poi alla stazione. Ho dovuto mettercela tutta per non fare dietro fronte e tornare da te, ma devo confessarti che ne sono stata felice. Forse non dovrei dirtelo, ma da quando ho lasciato New York non ho mai smesso di pensare a te, persino nella camera di mia figlia. Ti telefonerò stanotte o domani notte, dipende da come sta Michelle, perché finora ho sempre passato le notti in clinica, dove mi hanno sistemato un lettino nella camera accanto alla sua. Ti confesso che non ho osato chiedere la comunicazione con New York. Dovrei parlarti dalla mia camera, con la porta di mia figlia sempre aperta, oppure da un ufficio dove siede in permanenza una specie di cerbero occhialuto al quale non sono molto simpatica. Se tutto va bene, però, questa è l'ultima notte che passo qui in clinica. Ma bisogna che ti spieghi esattamente come stanno le cose, perché tu non vada a pensare chissà che. Ti conosco bene e non faccio fatica a immaginare che ti stai già torturando. Per prima cosa, confesso di averti un po' tradito. Ma rassicurati, povero caro, adesso ti spiego cosa intendo dire. Quando ci siamo lasciati alla stazione e ho preso il biglietto, mi sono sentita di colpo così sperduta che ho deciso di correre al ristorante. Avevo tanta voglia di piangere, François. Continuavo a vedere il tuo volto teso, il tuo sguardo angosciato, come l'avevo visto attraverso il finestrino del taxi. Al banco, vicino a me, c'era un uomo. Non sarei neanche in grado di riconoscerlo, né di dirti se fosse giovane o vecchio. Fatto sta che gli ho detto: «Parli un po' con me, la prego. Devo aspettare altri 20 minuti. Mi racconti qualcosa, giusto perché non scoppi a piangere qui, davanti a tutti». Probabilmente gli sarò sembrata una sciocca, come mi è già capitato in altre occasioni. In effetti mi sono comportata come una sciocca, me ne sono resa conto subito dopo, ma avevo bisogno di parlare, di dire quello che mi sentivo dentro, e non so neanche cosa gli ho raccontato a quello sconosciuto per un buon quarto d'ora. Ho parlato di te, di noi, gli ho detto che io partivo e che tu restavi, capisci? Poi ho pensato che mi rimaneva ancora il tempo di telefonarti, ma una volta in cabina mi sono ricordata che non avevi il telefono. Finalmente, chissà come, mi sono trovata seduta in treno e ho dormito per tutto il giorno. Pensa, François, non ho avuto neanche la forza di alzarmi per andare al vagone ristorante e ho mangiato solo un'arancia. Ti secca che ti racconti queste cose? Mia figlia sta dormendo. L'infermiera è appena uscita perché si occupa anche di un'altra malata che ogni ora deve farsi mettere del ghiaccio sulla pancia. Sono qui nel mio lettino, come al sanatorio, in una camera tutta verniciata di bianco, con giusto una piccola lampada per illuminare il foglio che tengo sulle mie ginocchia.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.